Cari amici, buona domenica a tutti e benvenuti a questa puntata dedicata alla storia della Chiesa. Dopo la pausa estiva riprendiamo il nostro cammino affrontando un tema fondamentale, forse uno dei più importanti in tutta la storia della Chiesa moderna, ovvero il tema della cosiddetta riforma protestante, il tema della protestantesimo, del suo avvento con Martin Lutero nel 1517. Lutero è il primo protestante, il primo eresiarca che dà vita a una nuova idea di cristianesimo e che rifiuta, come vedremo, molti dogmi, ma anche molti principi organizzativi e istituzionali della Chiesa. Quindi è la figura che a tutti gli effetti, anche se non è l'unico protestante, ne abbiamo molti altri sulla sua scia, sul suo esempio, che lo seguiranno, è però comunque il più importante, perché è colui che rompe la diga e fa iniziare una deriva eretica e scismatica di enorme importanza a ogni livello, non solo religioso in senso stretto, ma anche sociale, politico, economico, culturale. Il protestantesimo lo anticipiamo in questa piccola introduzione iniziale. Vedremo che porta via, in un certo senso, tutta l'Europa del Nord, la separa dalla Chiesa Cattolica, l'Inghilterra, i Paesi Bassi, i Paesi Baltici. E anche altre zone che lentamente vengono infiltrate dall'eresia protestante, la Polonia e l'Ungheria saranno profondamente infiltrate, la Francia stessa vivrà un secolo terribile a causa della diffusione del protestantesimo, ma un po' dappertutto, in Germania per esempio, metà Germania diventa protestante e l'influenza del protestantesimo ferisce anche le terre che sono rimaste cattoliche. Sulla scia di questa divisione, in un certo senso, dell'Europa a metà, fra una metà protestante e una metà cattolica, avremo poi un aggravio della situazione quando l'Inghilterra colonizzerà il Nord America e lì lentamente, a fine Settecento, nasceranno gli Stati Uniti, con un fortissimo impianto culturale ideologico di matrice calvinista, quindi protestante, e al crescere della potenza degli Stati Uniti avremo anche il crescere della influenza calvinista, protestante, un po' in tutto il mondo. Quindi di fatto il protestantesimo è più una piccola eresia che colpisce magari momentaneamente la Chiesa, ma viene poi superata, vinta, riassorbita, convertita, insomma, in qualche modo. Ma è qualcosa che sta perdurando ormai da 5 secoli. È una ferita aperta grave almeno quanto la nascita col 1054 delle chiese greco-scismatiche che ruppero la comunione con Roma e diedero vita alla cosiddetta Chiesa ortodossa, che di fatto è più esattamente definibile come greco-scismatica. E se da 1000 anni c'è la frattura con il mondo greco-scismatico, è da 500 anni che c'è la frattura con il mondo protestante. Quindi c'è questa tripartizione fra l'unica vera Chiesa di Cristo, che è la Chiesa cattolica, e queste confessioni eretiche e scismatiche che purtroppo hanno travolto popoli interi, paesi interi che da quel momento si sono separati dall'unica vera Chiesa. Questo per dire che, a differenza di molti altri temi affrontati in passato, quando si affronta Lutero e il protestantesimo, si affronta un tema che ha un'importanza che non si può in nessun modo sottovalutare, un'importanza assoluta, un'importanza per me superiore per certi aspetti a qualunque altro grande evento storico proprio dell'età moderna. E aggiungo subito, titolo di premessa, siamo un po' in questa lezione introduttiva al tema, poi partiremo con Lutero chiaramente fra poco, Ma dicevo, per dare uno sguardo chiaro e completo all'importanza del protestantesimo, facciamo notare anche questo aspetto, che purtroppo da qualche decennio, più o meno da dopo il Vaticano II, il Concilio Vaticano II, si è affermato anche nel mondo, diciamo, cattolico, nel mondo, nei paesi cattolici, un luogo comune terribile in un certo senso, il luogo comune che afferma che una certa arretratezza, un campo culturale o certi limiti politico-sociali dei paesi cattolici sussistono proprio perché non hanno avuto l'esperienza della riforma protestante. Questo pregiudizio, questo errore clamoroso di valutazione, è simile a quello che si fa quando si afferma che un paese, per esempio il terzo mondo, è arretrato perché non ha avuto l'illuminismo o non ha avuto la rivoluzione francese. E purtroppo la scuola pubblica, la cultura di massa, la stampa mainstream, il cinema, alimentano da decenni questi miti, miti che sono pericolosi, perché chiaramente se una persona, se un cattolico, un fedele interiorizza, pur volendo rimanere fedele alla Chiesa, interiorizza però l'idea che Lutero in fondo ha modernizzato il mondo tedesco e nord europeo, interiorizza l'idea che l'illuminismo o la rivoluzione francese sono fenomeni positivi, non fa solo un errore intellettuale molto grave, un errore di valutazione assoluto, ma si preclude la possibilità di vivere in pace con vero abbandono e vera vero fervore la propria fede cattolica, perché chiaramente sarà in contraddizione la sua fede con la convinzione che in qualche modo dei nemici della Chiesa, come appunto Lutero, i protestanti, gli illuministi, i rivoluzionari, in fondo hanno svolto, hanno realizzato, hanno incarnato un progresso decisivo, storico e culturale rispetto al mondo cattolico. Quindi c'è una grave conseguenza in questo errore di giudizio che è alimentato soprattutto, ho accennato prima, dalla scuola, dalle scuole, dai manuali di storia. Nei manuali di storia di ogni ordine e grado voi trovate, quando si arriva al capitolo su Lutero, quasi sempre voi trovate lo studio di Lutero e del protestantesimo svolto presentandoli come di fatto progresso, come di fatto una modernizzazione positiva della fede cristiana, come un qualcosa di dovuto rispetto all'incarnazione della negatività, dello spirito reazionario che sarebbe incarnato dalla Chiesa cattolica. Quindi c'è una lettura sottilmente sempre anticattolica della storia. E chiaramente, siccome la maggior parte delle persone non fa studi storici approfonditi e rigorosi dopo le scuole di base, sono pochi coloro che studiano storia, e anche fra gli storici non tutti si specializzano nello studio di Lutero e del protestantesimo, è chiaro che la maggior parte delle persone rimane vittima di quello che gli propinano i manuali di storia, i professori di storia o i giornali, i film, i telefilm, e questa immagine della modernità è completamente sbagliata. Perché appunto, lo vedremo, è abbastanza facile dimostrarlo, ma è evidente che nessuna eresia, nessuno scisma, nessun rifiuto della Chiesa può portare a nulla di buono, su nessun piano e da nessun punto di vista. Per definizione, se nostro Signore Gesù Cristo è come è il Verbo, è la verità incarnatasi, ha insegnato una dottrina vera di salvezza e questa dottrina è custodita e insegnata a sua volta dalla Chiesa, dall'unica vera Chiesa, che è la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, è evidente che al di fuori di questa Chiesa è impossibile che ci sia crescita, progresso, sviluppo, insomma, in generale qualcosa di veramente positivo. Allora, fatta questa premessa, possiamo iniziare il nostro cammino, cammino che ci occuperà per diverse puntate, perché chiaramente è un tema in realtà gigantesco, va fatto bene, va capito in profondità, perché è evidente che non si può in nessun modo semplificare. Partiamo quindi, per andare su qualcosa di concreto, con due piccole operazioni. La prima è alcune note sulla vita di Lutero fino all'esplosione del suo sviluppo eretico, del suo sviluppo di tesi gravemente eretiche. La seconda cosa, almeno come accenno, se avremo il tempo, un accenno appunto alle condizioni della Chiesa in Germania e della situazione politico-culturale che c'era in Germania e che in qualche modo portava verso la rottura con Roma, favoriva questa rottura con Roma che Lutero poi si incarica di portare a compimento. Dunque affrontiamo il primo dei due argomenti, ovvero la figura di Martin Lutero. Lutero nasce in Germania nel 1483, quindi verso la fine del secolo, a Eisleben, in una famiglia sostanzialmente contadina, una famiglia di origine contadina, anche se il padre di Lutero era persona di grande volontà e carattere, di grande forza, che si era poi dedicato, abbandonando il lavoro in senso stretto dei campi, si era dedicato all'attività mineraria, rilevando dei diritti di estrazione e, grazie a questa attività, raggiungendo una certa agiatezza, non eccessiva, ma insomma un minimo di agio. Prova di questo agio è anche il fatto che decide di far studiare il figlio nel mondo contadino, in senso stretto, ben raramente. I figli potevano iniziare un percorso di studi che era costoso, implicava soprattutto la perdita dell'aiuto nei lavori dei campi di questo figlio. Ma il padre di Lutero era evidentemente una persona molto intraprendente, il solo fatto che avesse intrapreso un'attività mineraria è il segno di questa intraprendenza, di questo desiderio di migliorare le sue condizioni, e ha per il figlio il progetto di farne un giurista, un laureato in diritto, cosa che in quel momento assicura in sostanza una carriera, una sicura carriera nei ranghi delle amministrazioni degli stati europei di quel tempo. Quindi chiaramente il suo progetto è un progetto di ascesa sociale, sogna per il figlio un cammino completamente diverso dal suo e di ascesa sociale che lo elevi ed elevi quindi in qualche modo tutta la famiglia. Fa dunque una serie di passi, prima in scuole di base, poi in scuole più elevate, più superiori, fino a frequentare le arti del trivio e del quadrivio e a acquisire il titolo di Baccalaureus Artium, cioè colui che ha completato il ciclo di istruzione, diciamo, primaria nelle arti del trivio e del quadrivio. Un percorso che permetteva di accedere poi ai gradi accademici più alti, più elevati, veri e propri. Era una sorta di primo livello accademico che faceva da premessa al cammino successivo che specializzava in un campo o nell'altro. Le lauree in quel tempo non erano molte, ci si poteva laureare in medicina, in diritto canonico e civile, in filosofia e teologia, cosa che era riservata per lo più a persone che poi iniziavano il cammino della vita consacrata come frati, come monaci, come sacerdoti. Di fatto Lutero fa questo percorso che però vedremo si interrompe, e si interrompe perché di fatto entra in un monastero agostiniano come monaco, appunto. Per arrivare a capire questa entrata in religione, ricordiamo anche altri particolari. Pare che il padre di Lutero fosse molto severo e molto duro col figlio, cosa lo diciamo subito che in quel momento, a fine 400, non era certo rara. la durezza, la forza, una grande severità verso i figli era normalissima in quei tempi. Per capirci, era normalissimo percuotere con bastone o verga il figlio in modo molto duro, non era una cosa troppo rara. Le delicatezze che sono arrivate solo nell'età molto contemporanea, l'idea che appunto il figlio vada rispettato in modo estremo, anche eccessivo, sono cose proprio direi recentissime. Però questo padre pare fosse particolarmente severo, o se preferite, che Lutero avesse una estrema sensibilità. Tanto che si narra che una volta, in un'occasione, percosse il figlio con una tanta forza, cioè con una violenza tale che il figlio, sconvolto, terrorizzato, scappò per alcuni giorni, 2 o 3 giorni, scappò in un bosco, tanta era la paura di tornare a casa dal padre. Quindi un padre severo, ma anche forse un pochino oltre i limiti normali in quei tempi. Provate a immaginare, in una nota psicologica, l'effetto su una persona di sicura e incredibile sensibilità. Lutero, indubbiamente, una persona con dei grossi talenti e una grande sensibilità, che vive esperienze di questo tipo durante la sua prima infanzia. Un segno dell'ambiente duro e contadinesco, un po' rude, in cui aveva trascorso l'infanzia, è che molte tracce di questo ambiente rimangono anche nel Lutero divenuto riformatore, celeberrimo fondatore, insomma, dell'eresia luterana. Perché, per esempio, troviamo anche nei suoi scritti una incredibile volgarità, durezza, turpiloquio, negli attacchi che scaglia contro i suoi nemici, personali o, insomma, religiosi. Per esempio, nel De Servo Arbitrio, che è l'opera più importante di Lutero, abbiamo insulti incredibili contro Aristotele, contro Erasmo da Rotterdam, contro chiunque fosse da lui considerato un nemico. Insulti molto turpi, molto violenti, che stupiscono perché sono insulti che provengono da una persona che per moltissimi anni era vissuta in monastero, quindi fanno capire come la natura di Lutero fosse una natura indubbiamente ricca di tracce di questa infanzia estremamente rude che aveva vissuto. Come entra Lutero nella vita religiosa? Il padre voleva appunto giurista, invece nel 1505, secondo una famosa narrazione, rispetto alla quale esistono anche alternative interpretative diverse, che poi citerò comunque, secondo la primaria e principale corrente interpretativa, Lutero non aveva avuto una vera e propria vocazione a farsi religioso, ma nel 1505, durante un percorso, un viaggio che sta facendo insieme a un amico, scoppia un temporale e un fulmine colpisce l'amico di fianco a lui, a brevissima distanza da lui. L'amico viene colpito gravemente da questo fulmine, stramazzando al suolo. Lutero stesso precipita, come dire, a terra, e rimane così scosso da questo fulmine che lo risparmia per un metro e colpisce l'amico al suo posto, da fare un voto a Sant'Anna, che era la santa che era onorata in quel giorno del fulmine, di farsi monaco. Come dire, nell'emozione di questo incidente, promette a Maria, perdon, chiedo scusa, a Sant'Anna, di farsi monaco. E a 22 anni, quindi nel 1505, entra nel monastero agostiniano di Erfurt, ovviamente contro il volere del padre, col padre che si oppone, non approva questa scelta del figlio su cui tanto aveva investito. Un figlio che si faceva religioso, salvo facesse una clamorosa carriera e diventasse vescovo, per la famiglia era una perdita, era un figlio che cessava di essere, come dire, supporto, aiuto, era qualcosa che era perduto, ecco. Quindi è frequentissimo nella storia della Chiesa moderna trovare vocazioni religiose, ostacolate molto dai genitori perché appunto si vedeva soprattutto l'aspetto di perdita di una risorsa, di una figura che era importante per la famiglia. Nel mondo contadino, poi, al di là della carriera particolare di Lutero, questo valeva molto perché le braccia dei figli precocemente erano risorsa decisiva nel lavoro dei campi, quindi perdere i figli era visto come un grosso danno. E Lutero conferma questa regola. Di fatto entra a Erfurt e è ordinato sacerdote pochissimo dopo l'entrata in monastero. In pratica, un anno e mezzo circa dopo l'entrata è già ordinato sacerdote. E qui occorre fare un piccolo commento. Questo fatto, attenzione, non è strano. In quel tempo, fine 400, inizio 500, ahimè, era anzi piuttosto comune. E ordinare persone molto giovani, molto presto, senza curarsi di un tirocinio, di una messa a prova, di un lungo noviziato che permettesse di capire se la persona effettivamente aveva una vera profonda vocazione religiosa e si era adatta al cammino che poi doveva fare. Queste sono cose che non c'erano e anzi avevamo casi scandalosissimi. Avevamo e avremo a lungo, anche in pieno 600, bambini di 8-9 anni fatti vescovi, fatti cardinali, nominati abati di monasteri immensi, perché appartenenti magari questi bambini a famiglie nobilissime, con un enorme potere, praticamente il potere anche di pretendere cattedre episcopali o abbazie per il loro figlio, che la famiglia decideva di mandare a fare la carriera religiosa. E qui c'era un doppio errore, l'errore di una famiglia che pianifica la vita dei figli senza ascoltare la vera vocazione, di figli troppo piccoli per svolgere i compiti che gli vengono caricati sulle spalle, chiaramente, pensate che vescovo può essere un vescovo di 10 anni, di 11 anni, di 12 anni, e la catastrofe anche delle autorità ecclesiastiche che o non avevano la forza o non avevano la capacità loro, spirituale, psicologica, di frenare questo cattivo costume. Quindi Lutero non ci stupisce che sia ordinato dopo un cammino formativo indubbiamente insufficiente a operare veramente come sacerdote con piena consapevolezza. E c'è un fatto interessante, che il monastero di Erfurt apparteneva agli agostiniani riformati. Riformati vuol dire che c'era stato un processo di ravvedimento per cui alcuni monasteri agostiniani avevano applicato una riforma che aveva reintrodotto l'antica severità della regola e degli usi interni al monastero. Quindi il monastero era un monastero buono, fra virgolette, non un monastero troppo mondano e degradato come costumi e come spiritualità. E questo per sottolineare che Lutero in fondo vive un'esperienza che rispetto alla crisi che c'era nella Chiesa in quel momento era anche abbastanza positiva. Ma non solo c'è questo aspetto, c'è anche l'aspetto per cui vive molto seriamente la sua vita monastica, cioè la prende sul serio, si applica con estrema diligenza a compiere tutti i suoi doveri di monaco, e anzi li compie con uno zelo, uno slancio, una sorta di intensità, se così si può dire, anche eccessiva. Perché mossa questa intensa vita di mortificazioni, di ascesi, di pratiche devozionali e religiose, mossa da una sorta di incessante inquietudine e di incessante, più o meno palese disperazione, quanto alla propria salvezza, quanto alla meritorietà delle proprie azioni. In altre parole, Lutero è profondamente scrupoloso e viveva scrutando incessantemente la sua anima, la sua persona e soppesando ogni suo atto, anche il più piccolo, e confessandosi in modo ossessivo, molto frequentemente col suo confessore, perché, e trattenendo il confessore per lunghissime sedute, perché, per così dire, non era mai in pace, e anche dopo la confessione meglio fatta, si sentiva di nuovo inquieto, e gli sembrava di non poter giungere a salvezza. Questo problema degli scrupoli di Lutero è fondamentale, perché Lutero dimostra una legge della teologia spirituale e morale, che poche cose sono pericolose come la scrupolosità. Lo scrupoloso, termine che in senso teologico ha carattere negativo, è una persona che addirittura, secondo alcuni, può essere visto come una sorta di malato mentale, una persona che ha un vero problema psicologico molto grave, perché questo incessante sentirsi in colpa, sentirsi non giustificato, sentirsi non in grazia di Dio, questo confondere continuamente ciò che è peccato con ciò che non lo è, quindi per esempio confondere la tentazione col peccato, sono uno dei pericoli più grandi della vita spirituale, che può portare a tutto, può portare alla disperazione, può portare all'apostasia, può portare all'abbandono di ogni pratica, cioè può generare veramente gravissime conseguenze. Tanto che i manuali, insomma, di teologia morale suggeriscono ai confessori di trattare le persone scrupolose con una certa decisione, una certa anche durezza, abituandoli appunto, obbligandoli quasi a uscire da questa loro situazione patologica di incessante richiesta di rassicurazione. Questo è un po' il caso di Lutero, perché il fatto psicologico fondamentale che gli studi biografici su Lutero mostrano è questo: che quanto più cresceva in questo modo un po' compulsivo, un po' ossessivo, il suo dedicarsi incessantemente a digiuni, mortificazioni, sforzi ascetici, discipline e tutto quanto normalmente si fa per purificare le proprie passioni, per mortificare i sensi, per elevarsi spiritualmente, quanto più faceva questo, quanto più in realtà si trovava sempre al punto di partenza. Gli sembrava di non essere per nulla cresciuto, non percepiva, come dire, quella gioia naturale che dovrebbe accompagnare lo stato di grazia. E quindi provava la sensazione opposta, sentiva incessantemente non in pace con Dio. Questa è la tensione fondamentale che segna l'animo di Lutero, che, unita ad altri elementi che adesso vedremo, spiega almeno in parte la deriva terribile che a un certo punto Lutero visse. Infatti, il suo cammino in monastero continua, viene fatto studiare presso lo Studium Agostiniano, cioè la facoltà agostiniana di studi superiori, e fa un cammino formativo in vari luoghi, vari monasteri, giungendo sostanzialmente a acquisire il dottorato in teologia, acquisire cioè il titolo molto elevato in campo teologico, che doveva permettere poi, in linea teorica, qualunque cammino. Arriva a quel grado accademico teologico che permetteva, per esempio, anche l'ordinazione episcopale. Quindi di fatto fa intensi studi teologici. Ma anche qui ci sono dei problemi molto grossi, e questo in realtà è l'ultimo tema che accenniamo quest'oggi, perché poi dovremo riprenderlo organicamente le prossime puntate. Ovvero, nel suo studio, studia ovviamente, oltre alla teologia, la filosofia. E ahimè, in campo filosofico vive un dramma, perché i manuali di filosofia, i testi di filosofia che si usavano in quel momento, almeno presso gli agostiniani, erano testi di impianto pesantemente occamista. L'occamismo era rifluito un po' anche nella tarda scolastica del 400, e in Germania Gabriel Biel aveva appunto scritto testi di teologia e di filosofia che erano di forte impianto occamista. Occam, che era il filosofo del 300, vissuto durante la cattività avignonese, fondatore della cosiddetta via moderna nel campo della scolastica, è autore, ahimè, importantissimo, perché ha segnato profondamente la cultura europea, influenzando innanzitutto Lutero, con tutto ciò che ne è seguito, e in seconda istanza Cartesio, e anche qui con la rivoluzione del pensiero moderno che Cartesio attiva. E Lutero è vittima di questo occamismo, perché l'occamismo era una dottrina filosofica che attaccava, negava, combatteva in punti fondamentali la teologia di San Tommaso e poneva in essere una serie di categorie, di concezioni che saranno al centro, al cuore, non solo della riforma luterana, ma di tutto il pensiero europeo moderno. Quindi Occam ha avuto una profondissima influenza attraverso la sua scuola, perché c'era una vera e propria scuola occamista, che appunto inizia a predominare in particolare in Germania. E adesso non c'è tempo di affrontare questo tema, che sarà un po' un tema decisivo, l'occamismo di Lutero. Lo affronteremo la prossima volta, ma ci basti però sapere che questo percorso umano, esistenziale, questa particolare psicologia, la sua crescente sfiducia verso tutte le pratiche di pietà, perché gli sembrava di non crescere mai, di non giungere mai alla santità, le gravissime distorsioni che l'occamismo producono in Lutero, sono gli elementi che, se ben capiti, ci spiegano l'avvento di questa terribile eresia. Noi per adesso ci fermiamo qui, abbiamo iniziato a afferrare alcuni concetti importanti e la prossima volta ci spingeremo un po' nel cuore dell'eresia luterana. Io vi ringrazio per aver partecipato a questa puntata di Storia della Chiesa e auguro di nuovo a tutti una santa domenica.